Dunque, questa mattina andiamo al Salmo 100, Salmo 143. Qualcuno che vuole leggerlo?
Ascolta la mia preghiera, Eterno, poggia orecchio alle mie suppliche, nella tua fedeltà e nella tua giustizia rispondimi, e non entrare in giudizio con il tuo servo, perché nessun vivente sarà trovato giusto davanti a te. Poiché il nemico mi perseguita, egli ha prostrato fino a terra la mia vita, mi fa abitare in luoghi tenebrosi come quelli che sono morti già da lungo tempo. Perciò il mio spirito viene meno dentro di me e il mio cuore è tutto smarrito dentro di me. Ricordo i giorni antichi, medito su tutte le tue opere, rifletto su ciò che le tue mani hanno fatto. Protendo le mie mani verso di te, la mia anima è assetata di te, come una terra arida. Affrettati a rispondermi, mio Eterno. Lo spirito mio viene meno. Non nascondermi il tuo volto, perché non divenga simile a quelli che scendono nella fossa. Fammi sentire la tua benignità al mattino, perché io confido in te. Fammi conoscere la via per la quale devo camminare, perché io elevo la mia anima a te. Liberami dei miei nemici, Eterno. In te mi nascondo. Insegnami a fare la tua volontà. Perché tu sei mio Dio, il tuo spirito mi guida in terra piena. Vivificami, Eterno, per amore del tuo nome, nella tua giustizia tirami fuori dall'avversità, nella tua benignità distruggi i miei nemici e fa perire tutti quelli che affliggono l'anima mia, perché io sono il tuo servo. Amen.
Abbiamo letto una versione un po' diversa, ma dice sostanzialmente le stesse cose. Vorrei il salmista, Davide, dice delle cose che ogni credente dovrebbe fare proprie, no? Nella tua fedeltà, nella tua giustizia, rispondimi e non chiamare in giudizio il tuo servo. Ecco, non so se è chiaro il concetto. Perché nessun vivente sarà trovato giusto davanti a te. Poiché il nemico perseguita l'anima mia, egli calpesta al suolo la mia vita, mi fa abitare in luoghi tenebrosi come coloro che sono morti già da molto tempo. Ma soprattutto poi alla fine il re Davide scrive questo che ci deve far riflettere, che poi è attinente con quello che è il culto di questa mattina. Insegnami, e non è solo questo, ma anche l'altra volta, diciamo, riprende in qualche modo un concetto già che abbiamo citato l'altra volta. Insegnami a fare la tua volontà, perché tu sei il mio Dio. Ecco, qui dovremmo fermarci su questa frase. Ecco. E quindi prima riconosce che purtroppo non c'è nessun giusto, poi però capisce una cosa importante attraverso lo Spirito Santo. Davide capisce che ha bisogno di fare la volontà di Dio. Ha bisogno di fare questa volontà, perché è una cosa importantissima, non solo per lui, ma per tutti noi. Andiamo poi in Isaia 29. Noi leggiamo dal versetto 17 al 24. Mara.
Ancora un po' di brevissimo tempo e il Libano sarà mutato in un frutteto e il frutteto sarà considerato come una foresta. In quel giorno i sordi intenderanno le parole del libro e, liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Gli umili potranno ancora gioire nell'Eterno e i poveri dell'umanità esulteranno nel Santo di Israele. Poiché il tiranno sarà scomparso, lo schernitore sarà distrutto e saranno sterminati tutti quelli che tramano iniquità, che condannano un uomo per una parola, che tendono tranelli a chi giudica alla porta, pervertono il diritto del giusto per un nulla. Perciò, così dice alla casa di Giacobbe l'Eterno che riscattò Abramo: d'ora in poi Giacobbe non dovrà più vergognarsi e la sua faccia non impallidirà più. Ma quando vedrà i suoi figli, l'opera delle mie mani, nel suo mezzo, essi santificheranno il mio nome, santificheranno il santo di Giacobbe e temeranno il Dio di Israele. I traviati di spirito giungeranno ad avere intendimento e i mormoratori impareranno la sana dottrina.
Grazie. Scusa, questo è sempre la Diodati?
Eh sì. Non
ci vedo. No, abbiamo già detto che sostanzialmente non cambia il significato, però certo che uno legge e non riesce a seguire, quindi dovremmo metterci d'accordo se uno vuole leggere o se può leggere, almeno quando ci troviamo leggiamo tutti la stessa cosa. È un po' più... Vabbè. Qui dobbiamo riflettere su un fatto importante, anche questo. In quel giorno i sordi udranno le parole del libro. Di quale libro? E liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Gli umili avranno abbondanza di gioia nel Signore. E sta dicendo un'altra cosa estremamente importante, come tutta la parola di Dio, però ci fa una promessa. In quel giorno i sordi udranno le parole del libro, i sordi, proprio gente che non ha mai... E liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Oscurità e tenebre. Ma che cosa significa? Andiamo un attimino ancora, io leggo, diciamo, nel libro della Genesi, capitolo 3, è un passo che io cito spesso e volentieri, perché è un passo determinante per capire quello che noi siamo, per la nostra, per tutto quello che è successo dopo. Senza questi passi, senza questi versi, non si capisce ciò che sta poi e che sta dicendo la scrittura più avanti. Quindi qui siamo nel momento che c'è l'inimicizia che viene creata, l'inimicizia perché c'è una rottura, la più grande rottura dell'universo tra Dio, cioè tra l'uomo che interrompe il rapporto con il Signore. E interrompe in che modo? E non lo interrompe perché? Semplicemente perché, ecco, questo è quello che noi vogliamo far capire questa mattina, perché interrompe la volontà di Dio. Non fa la volontà di Dio, fa esattamente il contrario. E questo è un grande problema. Ma del frutto dell'albero che in mezzo al giardino Dio ha detto, questo è Satana che parla, non ne mangiate e non toccate, altrimenti morirete. Allora la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero, che Dio, infatti è Dio che gli ha detto di non fare, era la donna che parla. E se pensi alla donna, no, non morirete affatto, ma Dio sa, eccetera, eccetera, che nel giorno, conosciamo bene, vi si apriranno gli occhi e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Poi più avanti dopo che compiono il fattaccio, alla donna il Signore disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene, i tuoi dolori dalla tua gravidanza, cioè partirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Ad Adamo le disse: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato il frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Egli ti produrrà spine e rove, tu mangerai l'erba dei campi. E qui, cari fratelli e sorelle, anzi, poi beh, termina, dice: mangerai il pane con sudore del tuo volto finché tu ritorni nella terra dalla quale fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Qui diciamo che chi vuole banalizzare, come al solito, pensa semplicemente che ci sia un dialogo tra pari, no? Tra l'uomo, la donna e Dio da un'altra parte, un po' più potente, ma comunque, cioè, da poter contrattare, no? Da poter. Sì, ho fatto questo perché, quindi già ci sono giustificazioni, quindi l'uomo dà delle giustificazioni e per questo motivo Dio dovrebbe subito dire: ma scusa, qualcuno dice, ma per una mela o per il frutto, no? E chi parla e chi pensa in questo modo veramente è fuori dalla grazia di Dio, perché non ha capito niente e continua a non capire niente. E molti credenti negli anni, nei secoli non capiscono questo fatto, che è una cosa determinante, qual è? È quella di allontanarsi e di non fare la volontà di Dio. Anzi, fare esattamente il contrario. E noi non dobbiamo pensare, ecco, si sta collegando. Ecco, si sta collegando anche Valentino, va benissimo. E noi non dobbiamo pensare. Ho perso un attimino il filo, vabbè, me ne ritorno. Semplicemente che ho sentito la voce del bambino, mi sono.
Allontanarsi dalla volontà di Dio.
Ecco, esatto, noi dobbiamo stare molto attenti di valutare questo fatto, perché questo è il dramma di tutta la nostra esistenza e questo è il dramma dell'esistenza del mondo. Quindi, cari fratelli e sorelle, riflettendo su una parte, una piccola parte del culto dell'altra settimana, perché mi è venuto in cuore tutta la settimana questa cosa e queste parole, quando Gesù dice nella preghiera che insegna, dice: insegna a fare la tua, il Padre ci insegna di fare la sua volontà, nel Padre nostro ci insegna di fare la sua, che sia fatta la sua volontà. E qui si spegne tutto, si spegne tutto. Qui le nostre arroganze e tutto il resto, dove va a finire davanti a una cosa del genere? Che cosa significa? Non possiamo banalizzare questa preghiera come ce l'hanno insegnata. Dio è un Padre nostro, bla 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 bla. Poi se andiamo a verificare le parole in certi versi non sono proprio così, lasciamo perdere, indurre, eccetera. Non sono proprio così, quindi bisognerebbe valutarla un pochettino meglio. Però è una cosa importante perché Gesù ci insegna sinteticamente in questa preghiera che cosa è indispensabile per noi. È la nostra vita, tutta là dentro, in questa preghiera. E non è appunto questa romanzina che ci vedete, questa filastroca, ma rimane solo una cosa vuota, che non ha senso, perché la parola di Dio, se non la si capisce, rimane infruttuosa. Come ci dice il seme, che non è solo il seme quando tu evangelizzi qualcuno, ma è questo seme importante, importantissimo, che deve fare frutto dentro di noi. Quindi se non fa frutto, non fruttifica, non produce niente. E Gesù questo ce lo dice molto chiaramente. Ecco, ci viene insegnato in tutta la scrittura questo. Ci dice, abbiamo visto nel Salmo 40 l'altra volta, ecco, io vengo per fare la tua volontà. Il Signore viene per fare la sua volontà, viene per fare la volontà del Padre. E poi ci insegna una preghiera nella quale ci sta tutto per noi. Ci sta tutto, tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. Però poi penso alle parole che il Signore Gesù appunto ci ha insegnato in questa unica preghiera. Ma le parole che mi fanno riflettere maggiormente tra queste sono quelle, sia fatta la tua volontà. Ma che significa? Sia fatta la tua volontà. Perché è così importante questa volontà? Perché? Perché tutto il resto è male, cari fratelli e sorelle. Fuori da questa volontà, tutto il resto è male. È male. Tutto ciò che è distante da colui che ha espresso con la sua volontà di creare il mondo è contro di noi. È contro di noi. Noi come consideriamo la volontà di Dio? Ecco, da lì si capisce quali credenti siamo, cari fratelli e sorelle. Da lì si capisce quali credenti siamo. Tutto ciò che è distante da lui e dalla sua volontà è un dramma per noi, è un dramma. E io ve lo dico davanti alla sua presenza. Come facciamo a mettere in pratica il primo comandamento? Come facciamo a metterlo in pratica se siamo lontani da questa volontà? Ecco, io vorrei capirlo. E il primo comandamento dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, o adora, no? Il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutto te stesso. E come facciamo se non vive in noi questa volontà del Padre, alla quale gli abbiamo dato il nostro cuore perché vogliamo che lui ci cambi? Come santificheremo la nostra vita senza cercare di mettere in pratica questa volontà? Com'è che diventiamo santi? Cioè, siate santi perché io sono santo. E come facciamo, cari fratelli e sorelle? Ditemelo voi. No, perché è bello parlare. L'abbiamo detto, sono belle tante cose. Ma la fede è un qualcosa di pratico. Cioè pratico nel senso spirituale. E poi viene il resto. Allora, come santifichiamo la nostra vita? E come facciamo a mettere in pratica il primo comandamento se siamo lontani da questa volontà? Perché ci sono le guerre, perché ci sono le malattie, perché c'è la falsità, perché c'è l'ingiustizia, perché si vive lontano da questa volontà. Ecco perché Gesù trova indispensabile questa preghiera per noi, perché lui sa che la volontà del Padre è perfetta, ma noi invece diciamo una preghiera ma non sapendo neanche di che cosa stiamo parlando. Cioè noi non sappiamo che in quella preghiera c'è il tutto per noi. C'è il tutto per noi. Ci sono le guerre, ci sono le malattie. Perché? Perché si è lontani da questa volontà. L'uomo ha creato un cataclisma totale. Io ieri sera, girando così, su YouTube vado spesso perché in televisione ci sono diverse porcherie, in televisione, quindi ogni tanto mi cerco gli argomenti, almeno fortunatamente lo puoi fare, questo forse è uno dei vantaggi. E a un certo punto mi capita dove c'è scritto riesumazione di un morto. Va bene, andiamo a vedere la riesumazione di un morto. Niente. Ecco, quello che ho letto qua adesso. Scusate, quello che ho letto qua è morta?
No.
Sì, è caduta, certo, questa è un'altra cosa. Abbiate pazienza. Abbiate pazienza, non potevamo. No. Allora, sono andato a vedere quello che sta scritto, no? Che abbiamo letto poc'anzi. Tu sei, poiché ti sei allontanato da questa volontà e disobbedito, che cosa sei diventato? Sei morto e non solo. Siccome ti ho tratto dalla polvere, in questa polvere tu sei tornato. E ieri sera, quando hanno aperto questo loculo, e poi hanno tirato fuori la barra, era terribile vedere. Cioè, gli hanno preso soltanto la testa, no? La parte sotto non c'era, una cosa... Vedere così, cioè, hanno arrotolato i vestiti, e i vestiti si fa quello che era rimasto, hanno preso queste due ossa, evidentemente dovevano fare qualcos'altro. E lì ti rendi conto di quanto sia, cioè, chi siamo noi e chi è il Signore. Allora, cari fratelli e sorelle, capiamo che cosa significa essere distanti dalla volontà di Dio. E la volontà del Signore però è anche l'unica che mi dà sicurezza, è l'unica che mi dà la certezza. Anche quando non capisco come le cose stanno andando nella mia vita, se io mi riconosco in questa volontà e faccio mente locale in ciò che è stato il mio passato e la mia storia con il Signore, allora mi sento tranquillo, dico, vabbè Signore, ho dei problemi, ma anche in passato ho avuto dei problemi. Ma tu, ecco, non hai permesso che il male sostanzialmente mi sopraffasse, si dice così? Sopraffacesse. Vabbè, mi sopraffacesse. Allora, lo sapeva bene il re Davide, che avevo, come avevi visto, un cuore secondo il proponimento di Dio. E come abbiamo visto, insegnami, dice, a fare la tua volontà. Lui si rende conto di questo. Insegnami a fare la tua volontà, poiché tu sei il mio Dio. Quanti di noi lo possono dire? Ma insegnami a fare la tua volontà, implica già che tu hai un cuore secondo la volontà di Dio, perché è una preghiera sincera questa che Davide rivolge al Signore. E si rende conto poi che conosce il Signore, perché dice: il tuo spirito benevolo mi guidi in terra piana. Signore, fammi vivere per amore del tuo nome, nella tua giustizia. Libera l'anima mia dalla tribolazione, nella tua giustizia, liberami. Ecco, perché? Perché io voglio fare la tua volontà. Ed è per questo motivo che il Signore, se noi facciamo la sua volontà, ci libera da questa tribolazione, dalla tribolazione di tutti i giorni, dalle bugie che raccontiamo noi stessi. E il Signore distruggerà anche tutti i nostri nemici, come sta scritto. Quando i guai del mondo cominciarono, fu proprio per questa contrarietà a questa volontà. Allora, che cosa è successo? Cerchiamo di capirci qualcosa in più. Come abbiamo visto, c'è stata una rottura. La rottura non è che stiamo attenti, perché rottura non significa che erano marito e moglie, no, il Signore è il creatore, la creatura è un'altra cosa, no, ecco, questa cosa qui dovremmo capirla, e quante volte noi non la capiamo, sottovalutiamo questa cosa, e quindi continuiamo ad essere arroganti, quindi continuiamo ad essere gonfi come dei palloni, anche davanti al Signore, perché quel che penso io, quella è la cosa più importante, anziché cercare questa volontà come Davide l'ha fatta e come il Signore Gesù Cristo ci ha insegnato. Allora, i guai del mondo cominciarono, come abbiamo visto, per questo motivo, malattie, guerre e tutto il resto, per questa contrarietà alla volontà di Dio. C'è poco da banalizzare la cacciata dal paradiso e dalla presenza di Dio. Sai, si banalizza, ma dai, ma ancora credi in Adamo ed Eva, ma ancora, queste sono, cioè, tutta la Bibbia poi cerca di ricucire questo punto, capito? Che è stato rotto. È vero, spesso sentiamo predicatori, no, che dicono che c'è stata la ribellione nei confronti di Dio, è vero, ma non fu proprio, sai, la ribellione, noi dobbiamo cercare che cosa significa veramente, e significa non tanto, sì, certo che se ti opponi alla volontà di Dio sei un ribelle, ma il fatto è proprio questo qua. Non fare la volontà del Signore, non fare la volontà del Padre, no? E prendere le proprie scelte. Allora, se invece prendiamo semplicemente all'aver fatto la nostra volontà, no? Cioè, noi abbiamo fatto praticamente la volontà, anche adesso, facciamo la volontà di Adamo ed Eva, cioè giustifichiamo in qualche modo Adamo ed Eva, no? È facile condannarli, pertanto non ci porta né male né bene, no? Anzi, siamo buoni se li condanniamo. Ma guarda che quella è la nostra volontà, anche quella di adesso, è la stessa volontà, no? Quindi se noi siamo così si capisce l'opposizione, la contrarietà e la deliberata volontà della creatura contro quella del creatore, che è benedetto per sempre. La diversità è questa qui, creatore. E noi, questa è una cosa che dimentichiamo in continuazione, perché viviamo lontani dalla presenza di Dio, capisci? Noi portiamo Dio nella nostra vita solo quando forse veniamo qua, ma durante tutta la giornata dov'è il Signore? Dov'è la sua volontà sulla nostra vita? Ora, noi a quale volontà siamo sottomessi? O meglio, siamo obbedienti? Alla nostra o a quella di Dio? I culti sono belli, ma se ci facciamo le domande sono ancora più belli, perché ci possono fare del bene. Se non ci facciamo nessuna domanda e soddisfiamo il nostro cuore religioso, la nostra religiosità, ce ne andiamo a casa perché abbiamo soddisfatto la nostra religiosità, cioè ci siamo andati al culto e siamo andati a messa alla stessa cosa. E invece questa domanda noi ce la dobbiamo fare: a quale volontà siamo obbedienti, alla nostra o a quella di Dio? È troppo facile dire: Adamo ed Eva hanno trasgredito la legge di Dio e quindi è colpa loro. È troppo facile dirlo. Dopo questa colpa grave, l'umanità, dobbiamo sapere che loro hanno commesso e che noi commettiamo, dopo questa colpa grave l'umanità visse nel buio, lontano da Dio per molto tempo. Vi siete mai chiesti perché Dio chiamò Abramo, possiamo parlare di quanti, lasciamo perdere adesso, avanti Cristo, quanti anni? Qualcuno di voi se lo ricorda? Dovete leggerlo, quanti anni avanti Cristo? No? Qualcuno parla, insomma, di 2000, qualcuno parla di 3000, insomma. Poi ci sono i conti però, ma prima. Qualcuno semmai chiede, dice, ma come mai, no? Il Signore ci ha messo tutto questo tempo per portare la sua legge, per chiamare qualcuno perché ci portasse la sua parola. Perché l'amicizia con Dio non è successo un fatto da poco. E quindi questo, il Signore per molto tempo ha lasciato l'umanità nella sua bagna, come si dice, no? L'ha lasciata nell'oscurità, perché l'uomo ha scelto questo. Ma il Signore è misericordioso e sceglie lui i tempi nei quali parlarci. Quindi non c'è nessuno scandalo se il Signore ha parlato 3000 o 4000 anni dopo. Non c'è nessuno scandalo. Ci sono solo i tempi di Dio che sceglie. E sì, ma poi si capiscono anche altre cose, perché questa angoscia che viene vissuta lontano dalla volontà di Dio. Allora, se guardiamo i tempi angosciosi nei quali è vissuto l'uomo senza Dio e la sua legge, si può capire chiaramente cosa succedeva a Sodoma e Gomorra. Capite che cosa succedeva a Sodoma e Gomorra? E oggi è ancora peggio, e oggi è ancora peggio. Eppure erano passati qualche migliaio di anni anche dal diluvio. Il Signore ha dovuto distruggere per la malvagità l'uomo con il diluvio. Ma vi sembra una cosa da poco? Ma che cattivo! Cioè, ma insomma, ancora non abbiamo capito chi è il Signore. Cioè, ma noi qua perché ci troviamo qua? Ma chi siamo? Ma chi siamo noi? Così ci troviamo qua per caso. O perché è Lui che ci ha creati. O perché è Lui che ci ha fatti. E noi non dobbiamo niente a chi ci ha fatti. Anzi, gli dobbiamo disobbedienza e tutto il resto. Non lo so. Eppure era passato qualche migliaio di anni dal diluvio, ma l'immoralità era sempre la stessa. Abbiamo visto Sodoma e Gomorra, ma potremmo continuare. Cosa volete, cari fratelli e sorelle, che ci sia lontano dalla volontà di Dio, se non le tenebre? Se non le tenebre. Questa disobbedienza alla volontà di Dio deve essere pagata con la morte. Ma voi pensate che poteva essere pagata diversamente? Con un buffetto sulla faccia di Adamo e dirgli, vabbè, hai sbagliato, la prossima volta non lo fare più, ti prego, non lo fare più. No, cioè, la creatura deve capire che è un rottame, lo deve capire. E invece non lo capisce, non capiamo manco noi che ci diciamo credenti, tra virgolette. È solo quando abbiamo capito questo, che il Signore ci riabilita, perché il Signore ha fatto tutta una serie di cose. Il rottame, la creatura, si era opposta alla volontà del Creatore. Si era opposta. Cioè io, l'automobile che ho creato, parte da sola e cerca di mi viene contro. E fa completamente il contrario, per cui io, certo l'ho lasciata libera, ma fermati, però l'ho avvertita. Se gira la prima curva ti faccio fuori, Lo devi sapere. L'uomo visse per migliaia di anni lontano dalla presenza di Dio. Ecco, ora si capiscono le parole del profeta Isaia, quando dice: il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte. Ma sapete che angoscia, cari fratelli e sorelle? Ma che angoscia c'è lontano dal Signore, lontano dalla sua presenza? Quando lo Spirito di Dio ha abbandonato il Tempio di Gerusalemme, un po' per volta se n'è andato. La gloria, c'è scritto, la gloria dell'Eterno, in ebraico la Shekinah, che se ne va dal Tempio, lontano. Era la presenza del Signore in mezzo a loro, se n'è andata. L'uomo è così. Ma questa non è una giustificazione, questo torna a nostra vergogna se lo vogliamo capire. Ecco perché il popolo vede una gran luce che camminava nelle tenebre e nel paese dell'ombra della morte. Ma che significano queste parole? Era così, era tutto tenebre. Quando il cuore è tutto, cioè, ma come fa l'uomo a vivere senza Dio? Ma io me lo chiedo. E come fa un uomo che poi sa che il Signore ha fatto queste cose, non cercare la sua volontà? Com'è possibile tutto questo? Io non riesco a capacitarmi. Vedete cosa succede oggi? Questa nuova spocchia del mondo, ma proprio la spocchia. Li vedete in televisione o dappertutto? Ognuno deve vedere la sua, no? Sono tutti profeti del male, però, no? E propongono le cose più... non hanno un limite, non c'è limite all'immoralità. e nell'opporsi con questo modo di fare alla volontà di Dio non c'è limite alla dissolutezza, ieri come oggi. Ma non vi siete resi conto? Presto sarà punito questo con la morte seconda. La prima dice, beh, muori, amen. No, ma la morte seconda. Presto questo avverrà, sta avvenendo sotto i nostri occhi. Che bene volete che ne abbiano queste persone, lontano dalla presenza del Signore? E io mi chiedo quanti di noi cercano questa volontà, o cercano la propria volontà e la propria soddisfazione solo nella conoscenza delle cose del Signore, ma metterle in pratica quello no. No, lì ci sporchiamo le mani. Lì ci sporchiamo le mani, si fa per dire, magari fosse così. Ora, cari fratelli e sorelle, studiamo anche noi quanto la nostra volontà contrasta con quella del Creatore e Signore di ogni cosa. Domanda, questa è una domanda che ci facciamo e ce la dobbiamo fare. Quanto la nostra volontà contrasta con quella del Signore? Ecco, per chi ha visto questa luce, che poi è la luce del perdono del Signore, ma attraverso, non così, giusto che ho visto la luce, poi spenta la lampadina, non ho visto più niente. Chi ha visto questa luce, perché ha visto questo, non è tanto difficile capire queste cose e le accetta. E le accetta senza se e senza ma. Perché senza questa benevola volontà, indispensabile volontà, che racchiude tutto il nostro benessere, è difficile. È difficile, ma dopo che abbiamo tutta questa storia davanti a noi continuiamo a fare le bizze. Cioè, ma qui qualcuno dice che ci sono i bulloni che non funzionano, no? Ma Gesù vede come una necessità questa volontà del Padre. Se la vede Gesù ci insegna questo, l'unica preghiera che ci insegna è questa. E ci dice che sia fatta la sua volontà, perché è l'unica capace di guarirci e di farci retrocedere dal male e dal fare la nostra, che è bestiale, carnale, e che ci spinge verso il nulla, oltre che alla morte seconda. Nessuno ci inganni, cara fratello e sorella, nessuno ci inganni dal fatto di sentirsi al riparo perché occupiamo una sedia in una chiesa evangelica o in qualsiasi altra chiesa. Nessuno è al riparo lontano da questa volontà. E io sono tenuto a cercarla tutti i giorni e vedere se il mio comportamento, che il comportamento poi bisogna stare attenti, perché il comportamento può essere un po' anche farisaico, ma se il mio cuore, la mia anima cerca sinceramente e veramente la volontà di Dio. E se io non gli oppongo ostacoli, e se io non oppongo ostacoli allo Spirito Santo, e se io non sono il primo problema, non che penso che sono sempre gli altri il mio problema, magari sono io il primo problema, allora tutti i guai del mondo cominciano di qua. E anche i nostri, lascia perdere, il mondo va dove deve andare, ma i nostri, perché si oppongono alla volontà di Dio, o comunque la facciamo, e se la facciamo spesso di malavoglia, perché costretti dalla paura, o costretti dal non si sa cosa, la paura non si sa mai, se poi il Signore viene domani mi castiga, ma questo ragionamento qua. Così agiscono gli schiavi. Siete già schiavi se pensate quello. Non figli che, liberati dalle tenebre, oggi gridano: Signore, che grande liberazione mi hai dato. Una liberazione assoluta. E noi la buttiamo all'aria. E noi non vogliamo fare questa volontà, perché siamo ribelli. Oh, ma la colpa è di Adamo, è di Eva la colpa, non è la nostra. Noi vogliamo fare la nostra volontà, non quella del Padre. Allora, che possiamo dire? Il Signore, il libro della Genesi è scritto da Mosè, su rivelazione di Dio, non poteva essere diversamente. Dopo qualche migliaia di anni dopo. Quello che c'era prima era tutto lontano dalla presenza di Dio. Quindi per anni c'è stato, c'è proprio dopo il diluvio, eccetera, eccetera, c'è stato il giusto, c'è stato Noè e tutto il resto, ma poi, come vedete, il Signore non ha più parlato. Come sono passati 400 anni dall'ultimo profeta, non ha più parlato. Dalla ribellione del suo popolo di Israele, per tutta una serie di motivi. Ma il Signore conosce i tempi, sa anche questo, quanto intervenire. Quella della la presenza di Dio ci rivela, la sua luce ci rivela una cosa importantissima, che è quella della redenzione, che è una verità e una realtà assoluta, che emerge da tutta la sua parola. Ma la redenzione è per chi si sottomette alla sua volontà e che la cerca. Non è per i ribelli. Per i ribelli abbiamo visto cosa gli è spettato. E a tutti i discendenti, perché noi siamo discendenti di questi ribelli, ora il Signore ci ha fatto grazia, che significa ci ha perdonati, ma se ci sottomettiamo a questa volontà totalmente e la cerchiamo con amore e riconoscenza, non che come un peso che ci grava e che vogliamo, capisci, no. Se questo ci grava, se diventa pesante la volontà del Signore, qualsiasi cosa, cioè, no, ma Signore, ma cosa abbiamo capito? No, io non sono di questa opinione. Se ognuno pensa che va bene così, faccia pure. E allora, una volta che ho scoperto che la redenzione straordinaria, ma se consideriamo tutto quello che Dio ha fatto, e come l'ha fatto, è una cosa così grande, così meravigliosa, e ci lamentiamo di minuzie, no? Questo ci obbliga ancora di più a cercare questa volontà. Per questo motivo, dicevo, dobbiamo cercarla maggiormente, anche nelle scelte di tutti i giorni, alle quali dare la nostra priorità. E invece siamo angosciati e non riusciamo a fare la nostra volontà. Oh, poveri piccoli, non ce la facciamo a fare tutto quello che dobbiamo fare. Che disastro, cosa diranno le mie amiche, cosa diranno i miei parenti, cosa diranno, ma chi se ne frega, ma chi se ne frega? Conta solo una cosa, quello che Maria faceva, non Marta, quello conta, che stava ai piedi di Gesù ad ascoltarlo. E l'altra diceva, ma non ti preoccupi, ma come, non si preoccupa, non sgridala, perché io mi sto dando da fare per le cose di casa, no? Per servire, e lei è lì così che non fa niente, sta ad ascoltare te. Più o meno. Marta, Marta, lei ha scelto la parte migliore. E anche noi dobbiamo scegliere questa parte. Non è che la dobbiamo scegliere perché lo dico io, perché dobbiamo sceglierla per amore, volontariamente. Quindi non si può essere forti nella fede se la viviamo da vigliacchi, perché non abbiamo neanche questo coraggio. Nelle scelte che sanciscono poi, non domani ma oggi, la nostra appartenenza a Dio. Perché la nostra appartenenza a Dio la si ha in un solo modo, facendo la sua volontà, desiderando di fare la sua volontà e capendo quello che il Signore Gesù ci ha voluto dire. Amen.
Amen. Amen.